Buongiorno a tutti e la pace di Cristo risorto sia con tutti voi.
Ci accorgeremo come davvero le relazioni mi fanno crescere. Le relazioni mi fanno diventare ogni giorno di più me stesso. Io non divento l'altro, non mi devo mettere più delle maschere. Comincio ad essere me stesso, pienamente me stesso, e questo tipo di comunicazione, di rivelazione, mi fa diventare pienamente me stesso, e ci fa diventare, io non divento l'altro non diventa me, perché l'unità mantiene la massima diversità, non è che nell'unità ci confondiamo e non siamo più se stessi, no, nell'unità, due persone che sono una cosa sola, ma sono ben distinte, ognuno è pienamente se stesso. Spesso l'unità non si fa perché c'è confusione. Nell'unità ognuno è pienamente se stesso, ma diventa comunione. Ecco allora, questo per capire un po', poi facciamo l'altro passo, che cosa rappresentano gli altri in questo cammino di crescita, ripeto, da chi mi sta vicino gomito a gomito fino ai più lontani. Relazioni, ma che non devono essere mai distruttive, perché sono quelle che ci portano proprio ad allontanarci da ciò che noi siamo. Accettazione incondizionata dell'altro, però senza, ecco, è importante tenere sempre presente queste due cose, ok? Quindi il tagliare è prendere le dovute distanze in modo tale che mentre io lo accetto in modo incondizionato, ma lui non deve condizionare la mia vita, costringendomi poi alla fine veramente a mettermi delle maschere e fare dei giochi, dei ruoli per essere accettato, accolto, eccetera, no? È un po', vi ripeto, la parola giusta è questa, è un prostituirci, e la prostituzione non va bene, come abbiamo detto. Non è che la comunità sia diversa, anzi, nella comunità è più facile che non nella famiglia. A me mi viene da pensare moglie e marito. Lì è veramente drammatico. In comunità è facile, dai, adesso logicamente anche lì ci vuole una gran fatica, ci vuole del coraggio, però è anche abbastanza semplice in comunità, anche perché supponiamo che siamo persone che abbiamo fatto la medesima scelta, quindi insomma. L'altra che sta creando con me una relazione distruttiva, io devo continuare ad accettarla in un modo incondizionato. Però prendere le distanze non significa non la voglio più incontrare, perché allora non c'è più l'accettazione incondizionata dell'altro. Io devo capire che il problema è suo, non è più mio, è lei che mi sta condizionando. Se poi sono pure io che gli ho dato il potere, allora me la piglio in saccoccia pure io, insomma, allora posso fare qualcosa io. Però resta in me, non la fuga, non quando la vedo scappo all'altro corridoio, no, io debbo accettarla in un modo incondizionato, però non devo più permetterle. E a volte prendere le distanze, se uno ce la fa, deve farle la verità, deve dirglielo, non aver paura di dirglielo, perché ripeto, non è un bene soltanto mio. Perché tra una persona che mi crea delle dipendenze e io che ci cado dentro, sta più inguaiata lei che io. Perché io se mi sveglio un giorno, me ne accorgo, taglio. Ma lei, poverina, dovrà continuare con me, con un altro, e passare la sua vita a creare queste dipendenze, perché si deve in qualche modo autorealizzare, no? In questo modo. No, come soluzione, la fuga non è mai una soluzione, eh? Ognuno deve trovare un po' il suo cammino, il suo modo, perché quello è estremamente personale, no? Però il problema, sai qual è? Che è un po' la gallina o l'uovo. Cioè, da una parte è fondamentale che io trovi me stesso, la gioia dentro di me. Nello stesso tempo, però, questo cammino interiore, se ci sono troppe dipendenze, mi riesce difficile. Allora, ecco, le due cose sono collegate. Quando io dico staccare, significa che qualche momento di violenza io debbo farlo per cominciare, altrimenti il rischio è che non ce la faccio, perché da una parte ho scoperto questo tesoro che ho dentro di me, però dall'altra questa persona mi soffoca, mi distrugge, mi lacera, allora non mi permette, mi fa sempre ritornare indietro. Ecco, allora Giustamente io dicevo stamattina che io devo fare questo lavoro serio e devo anche però farmi aiutare. Adesso capite perché e a che cosa serve la famosa direzione spirituale. Ecco, andando alle origini della direzione spirituale, era proprio questa era la designazione presso i monaci e i primi padri, era un fratello maggiore che aveva già fatto la strada della identificazione con se stesso, ti prendeva per mano e ti accompagnava a fare il tuo cammino. E questo però ne abbiamo bisogno. Io credo che nessuno riesca da solo già a imboccare questa strada e poi andare fino in fondo. È molto difficile perché facilmente si perde la direzione. Secondo il progetto di Dio, e deve realizzare in pienezza la sua piena identificazione. Questa è la santità, questa è la pienezza della vita. Quanto più divento me stesso, tanto più, dicevamo, sono vero, sono libero, sono santo. Ok? È la stessa strada, non è che c'è la santità da una parte e la realizzazione dall'altra. Purtroppo oggi ci si realizza nella ricerca di altre cose che non sono la propria identità. Ho bisogno di realizzarmi con il mio lavoro, con il denaro, con il successo. Niente, sono fallimenti della vita, sono tutti fallimenti. L'unica possibilità che ho di autorealizzarmi è quello di auto-identificarmi, diventare pienamente me stesso, cioè quel progetto che Dio ha fatto per me. Forse è importante, ecco, aggiungiamo una cosa. Allora, chi sono gli altri per me? Ecco, tre parole soltanto. Gli altri sono, primo, un dono. Perché sono un dono? Perché mi rendono visibile, concreta, la presenza di Dio. E comunicando con loro è chiaro che io cresco. Secondo, gli altri sono uno specchio. Secondo la finestra di Ioari, che adesso è scomparsa, l'abbiamo chiusa. No, va bene, hai fatto bene, dai. Specchio perché mi può rivelare l'altro che cosa c'è dentro di me. Abbiamo visto che una delle finestre è che gli altri vedono quello che io non vedo. Quindi è chiaro, è una finestra aperta, se io la apro questa finestra in una relazione terapeutica o creatrice, l'altro mi fa vedere quello che io non riesco a vedere, va bene? Quindi l'altro è uno specchio, non nella relazione distruttiva purtroppo, lì niente, non so, vedo profondo rosso lì. Terzo, l'altro è un creditore, ho verso di lui il debito dell'amore, quello che dicevamo, lo devo accettare, punto e basta, lo devo accettare com'è. Dono, specchio, creditore. Se volessimo fare la prova del 9, allora chi sono io per i miei fratelli? Se mio fratello è questo per me, dono, specchio e creditore, chi sono io per lui? Sono tutte cose prese dalla parola di Dio, eh? Chi sono io per lui? All'inizio, nella Genesi, dice che sono un guardiano. E la parola guardiano mi fa capire. Tu sei il guardiano di Giovanni, tu sei la guardiana dei tuoi figli e di tanta gente. Secondo, il profeta Ezechiele dice che sono sentinella. Devo vegliare, montare la guardia su ogni fratello che Dio mi pone accanto. E terzo, reciproca, sono debitore dell'amore che gli debbo. Però tutto questo discorso che ci fa vedere chi sono gli altri per me e come devo pormi nei confronti degli altri, sottintende una scelta di fondo che è la mia autorealizzazione coincide con la mia auto-identificazione. Ecco, se manca questo, tutte le relazioni sono sbagliate, vanno tutte alla malora. Quindi il punto fermo, la roccia della mia vita, quella che mi dà benessere, quella che fonda veramente la mia vita, nonostante tante difficoltà, è proprio questa mia auto-identificazione con ciò che sono. Questa è la roccia sulla quale devo fondare la mia vita, altrimenti ogni tempesta o ogni cosa difficile mi fa crollare tutto. In poche parole, io non posso fondare la mia vita né sugli altri, né su mamma, né su papà, né sui figli. Non posso fondare la mia vita su qualunque altra persona che pur brava sia, o sull'amore delle persone. Come non posso fondare la mia vita sul successo, sul denaro, sul lavoro. È tutto fallimentare, mi crolla tutto, è sabbia. È una casa costruita sulla sabbia. L'unica roccia sulla quale posso costruire la mia vita è la mia identificazione, che poi domani vedremo, avviene in Gesù Cristo, attraverso Gesù Cristo, che è immagine del Padre e immagine mia. Questo è il discorso di fondo, intorno ci sono gli altri, e abbiamo detto, il modo con cui devo relazionarmi, o in modo terapeutico, o in modo creatrice. Dopodiché, il binario, gli altri li devo accettare in modo incondizionato, ma senza dargli potere distruttivo su di me. Vediamo se il quadro è chiaro, forse perché tu pensi che abbiamo delle aspettative dagli altri, no? Invece noi ci dobbiamo porre davanti agli altri come guardiani, come sentinelle e come debitori, come debitrici. Cioè, praticamente, tu non ti devi aspettare nulla da questa persona, la devi accettare in modo incondizionato. Se tu non dai potere a lei sulla tua vita, quindi da una parte tu l'accetti, dall'altra, questo è un po' il margine che a volte fa difficoltà, dall'altra tu non ti lasci lacerare la vita, distruggere la tua vita, allora a quel punto ti sarà molto facile, se tu stacchi, ti sarà molto facile proprio, perché ha un problema così grave, è veramente in difficoltà, ti sarà abbastanza facile amare in lei, per farla risorgere, proprio quell'immagine di Dio che è nel profondo di se stessa, e non ti dà fastidio, ci dà fastidio perché noi gli abbiamo dato potere, e perché è chiaro, quando io sento che questa mi rovina, mi rende nervoso, mi fa arrabbiare soprattutto la parte vecchia di me stesso, è chiaro che io non riesco più ad accettarla e la allontano, ma tu ti devi mettere in un'ottica diversa, è una persona malata che tu sei chiamata ad accettare in un modo incondizionato, sapendo che accettandola tu l'aiuterai e forse riuscirai con l'amore, con la preghiera, a far riemergere tutto il benessere, quel benessere che ci può essere in lei. Bene? La comunità. Noi dobbiamo rivestirci di questa luce, altrimenti noi non riusciamo a capire che le persone che agiscono così, se fossero consapevoli, non agirebbero così. Davanti ad ogni persona che ha un problema, che ha una sofferenza, che ha una patologia, che ha quello che ha, noi dobbiamo porci come si poneva Gesù. Certo, Gesù riusciva a farlo molto meglio, per me sarà un pochino più difficoltoso, però non mi devo porre come antagonista, come una persona che mi impedisce di vivere, no, perché noi abbiamo già staccato e spero che almeno ce ne andiamo via da questo corso dicendo, una cosa l'ho capita, che io devo riprendere in mano la mia vita perché Dio ha posto dentro di me tutto il potenziale che mi serve e lì devo lavorare su me stesso. Una volta che abbiamo questa motivazione, gli altri possono aiutarci oppure ostacolarci, ma allora quello che conta è semplicemente questo, io come mi devo porre davanti agli altri, proprio in questa forma, io cercherò di accettare l'altro con tutte le sue patologie come è, senza lasciarmi ferire. Guardate bene, ABC è un po' il cuore della psicologia, A significa dall'inglese action, azione, un fatto. Maria è passata e non mi ha salutato, è un fatto, va bene. B, believe, sarebbe la motivazione. La motivazione è nella mia testa, perché può darsi che non mi ha salutato perché non se ne è accorta, era presa dai suoi problemi, però vedete, io ho creato dentro la mia testa una motivazione, perché ce l'ha con me. C, consequence, e allora io mi sono arrabbiato. Ma a questo punto la correzione non è perché ce l'ha con me, che può darsi che non ce l'abbia per niente con me, non se ne è accorta. Io devo correggere la C, Ma io perché mi sono arrabbiato? Perché mi sono arrabbiato? Ecco il problema qual è. Invece noi lottiamo sempre con la B. Perché ce l'ha con me? È sbagliato questo, capite? Io debbo eliminare le mie interpretazioni ricordando bene, e questo è un altro principio, che io non sono mai il bersaglio dei nervi altrui. Quando una persona si arrabbia ce l'ha con se stessa, ma noi ne dobbiamo essere convinti, non sono io il bersaglio, anche se ci sono capitato io, ce l'ha con se stessa. Allora, se queste convinzioni passassero dentro di noi, noi cambieremmo le nostre relazioni, proprio perché mi convinco che anzi l'altro io lo devo aiutare accettandolo nella sua patologia. Ecco, allora io capisco che io posso vivere nella pace, nella serenità, anche in mezzo a tanti problemi che vengono dagli altri. Anzi, non solo continuare a vivere nella pace, ma addirittura posso aiutare positivamente. Cioè, quello che faceva Gesù, quello dovremmo fare. Gesù si è trovato davanti le persone più strane, più malate, patologicamente, ma guardate le cose più strane. Gesù non faceva altro che guardare dentro di loro quella immagine di Dio, li amava e risuscitava questa immagine. Ecco, ma Gesù era un uomo che aveva la sua identità, era chiaro nella sua identità, anche quando lo volevano lapidare, lo volevano ammazzare, ma lui non si è mai lasciato sconvolgere da queste cose. Quindi un uomo che resta bello saldo sulla sua roccia, sulla sua identità, ma nello stesso tempo sa porsi davanti agli altri con un'accettazione davvero incondizionata, risuscitando in loro tutto quello che c'era di buono. Ok? Ecco, proprio queste visioni dobbiamo avere, altrimenti poi cadiamo in tante stranezze che fanno male a noi e agli altri. Una celebrazione di guarigione, così usiamo fare il venerdì pomeriggio, il venerdì sera, una messa di guarigione. E per noi questa sera è importante pregare, dopo però essere consapevoli di quelle maschere che dobbiamo buttare via. Ricordatevi che nel Vangelo è chiaro che tutto ciò che noi chiediamo nella preghiera, soprattutto quello che giova alla nostra crescita, alla nostra maturazione anche spirituale, Gesù lo concede sempre, sempre. Per esempio la conversione la concede sempre, la guarigione spirituale la concede sempre, però tutto dipende da quanto noi siamo consapevoli, perché Gesù domanda sempre: ma cosa vuoi che io ti faccia? Allora noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre maschere, delle nostre dipendenze, delle nostre non accettazioni, dei nostri giochetti che abbiamo assunto lungo il corso della vita. E poi noi possiamo essere certi che Gesù ci guarirà. Allora, volevo dire l'ultima cosa. Rifaccio di nuovo la finestra di Ioari perché è importante capire. La riapriamo, ti dispiace? Allora, incendiamo, riprendetela un po' per un attimo in mano, perché dobbiamo vedere una cosa. Vi ricordate com'era, vero?
Sì.
Proprio suolto, guardatemi un po'. Allora, uno è la parte che io conosco bene, di me stesso. Un quarto di me stesso è la parte che potremmo dire conosciuta. Poi ce n'è una seconda parte che conosciamo lo stesso, io e gli altri. Quindi vedete, almeno per due quarti io posso lavorare su me stesso, perché conosco per esempio i miei difetti, anche se poi c'è questo meccanismo di proiezione, no? Lo vedo un difetto e dico magari è colpa del marito, colpa dei figli, c'è questo meccanismo di proiezione, di attribuire le colpe agli altri. Al governo, alla società, alla comunità, tutti, tranne che noi. Però, questa poi significa essere ciechi. Queste due parti, io comunque le conosco, devo solo aprire finestre, non le teniamo chiuse, va bene? Non dobbiamo fare il gioco dello struzzo, apriamole queste due finestre, e quelle parti che possiamo conoscere, riconosciamole, con umiltà, perché altrimenti facciamo del male a noi stessi. Il problema nasce su queste due parti, 3 e 4, perché sono due parti che io non conosco. Allora, queste due parti, questa parte io non la conosco, ma la conoscono gli altri. Va bene? C'è una parte, un quarto della mia vita, io non me ne accorgo di come sono e di come agisco, ma gli altri sì. E c'è un altro quartino che non conosco né io né gli altri, ma la conosce Dio, e di questa parleremo domani, quanto è importante la parola di Dio, quanto è importante la rivelazione che mi dà il Signore. Parliamo solo di questa terza parte, che è fondamentale, cioè gli altri possono aiutarmi in modo, io direi, totale a guardarmi dentro con un sano realismo. Qui torna per un attimo quel discorso del catino, e adesso lo ripeto perché molte sono nuove. Ecco, se io ho un catino d'acqua qui, catino sapete che cos'è, sì? Un recipiente pieno di acqua, io però non so che acqua c'è dentro, se pulita o sporca. Se Suor Agnese tira un sasso, che acqua schizza fuori? Quella che c'è dentro. Se c'è acqua pulita, esce acqua pulita. Se c'è acqua sporca, esce acqua sporca. Il sasso sono gli altri che mi arrivano addosso facendomi una cosa, un torto, un'umiliazione. È un sasso che mi arriva che mi fa male. Però mi rende un servizio. Io che non sapevo che acqua c'era dentro di me, se davanti a quel sasso io mi ribello, aggredisco, mi arrabbio, porto rancori, quel sasso mi ha fatto vedere che dentro di me, nel mio cuore, c'è ancora acqua sporca. Quindi gli altri, anche se mi fanno male, però mi fanno un servizio, perché mi fanno vedere che cosa c'è dentro di me. E Gesù dice una parola nel Vangelo: è dal cuore dell'uomo, da dentro, che nascono le negatività, cioè la rabbia, cioè l'aggressività, eccetera, no? Se io dentro avessi acqua pulita, se nel mio cuore ci fosse positività, tutti i sassi che mi arrivano non mi farebbero uscire cattiveria, aggressività, rancori. Quindi quel sasso che mi ha fatto tanto male, però mi ha reso anche un servizio, mi ha fatto vedere che dentro di me c'è acqua sporca da ripulire. È la terza finestra di Ioari. Va bene? Questa finestra apriamola. Se mio marito mi ha tirato un sasso, io posso scegliere due strade: o lo graffio, mi chiudo, mi arrabbio, oppure dico, ok, mi ha rotto le ossa sta sassata, però come sto reagendo? Perché se reagisco in un modo sbagliato, vuol dire che questa rabbia sta dentro di me. È una cosa che posso vedere e purificare e cambiare. Allora, proprio Ioari diceva, se tu hai il coraggio di aprire questa terza finestra, ti accorgerai che gli altri, anche se ti fanno un gran male quando ti tirano i sassi, però alla fine tu ti accorgerai che piano piano questo diventa un mezzo attraverso il quale tu puoi ripulire il fondo del tuo cuore, del tuo essere. Ok? È la terza finestra, eh? Noi dobbiamo aprirle tutte e quattro queste finestre. Purtroppo c'è chi ce l'ha tutte chiuse, eh? E quello, avere tutte le finestre chiuse significa non voler guardare, non voler vedere quello che c'è. Ecco, e questo non è una cosa buona per noi stessi.
E mi fermo qui. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.